uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The soup of the day.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Kutersik.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio, bentornati a The Soup of the Day. Come vedete sono sola, o quasi, però era importante per noi tornare su Fred a farvi compagnia in maniera giornaliera, soprattutto visti i tempi che corrono e ricorrono. Però con me a darvi il bentornato a The Soup of the Day c'è Angelo Acerbi. Ciao Angelo.
Buongiorno, ciao Chiara, buongiorno a tutti e bentornati a tutti, anche a te.
Allora, innanzitutto Fred, The Festival Insider, abbiamo avuto un momento, una bella parentesi, noi alla Festa del Cinema di Roma e tu al tuo caro Lovers, e ora ci ritroviamo un po' fin troppo a casa, speriamo definitivamente, nel senso, per risolvere la situazione emergenza. Come è andato il Lovers?
Ma guarda, il Lovers è andato molto bene, molto meglio di quello che pensavamo, sia dal punto di vista dell'atmosfera e della vicinanza del pubblico che della quantità di pubblico. Vero che avevamo anche noi ovviamente regole molto rigide, capienza dimezzata, distanziamento, cassa, acquisto biglietti solamente virtuale, non fisica, quindi c'erano un po' di novità e un po' di potenziali problemi. E però forse sapendo che eravamo alla vigilia di una nuova chiusura, c'era un po' di tristezza di fondo molto molto nascosta, però c'era una voglia di fare, una voglia di portare a casa l'evento. L'evento l'abbiamo portato a casa molto bene, secondo me. La sensazione che c'è stata sia a livello di pubblico che a livello di stampa era di un grande calore. La neodirettrice Vladimir Luxuri era scatenatissima e nonostante svariate situazioni, svariati problemi dell'ultimo minuto, no? Ovviamente la Gina Lollobrigida che non è potuta partire da Roma, Achille Lauro che doveva essere fisicamente con noi invece non ha potuto, però ha fatto tutto quello che doveva fare, comunque anche di più, un evento sorpresa al Museo del Cinema con un'installazione, abbiamo fatto collegamento Zoom per la serata finale, cioè, c'è stato comunque un grande affare che in tre giorni che sono sembrati 2 settimane, però è stato molto bello, e a livello di risposta del pubblico è stata molto buona, molto molto buona, quindi un segno che comunque c'era necessità di fare qualcosa di sociale, di associativo e di assembrante, anche se adesso dire assembramento adesso è come dire una brutta parola, però c'era proprio voglia di
sì, la voglia c'è, immagino, cioè alla fine uno non si assembra per ovvi motivi, però poi la voglia di ritrovare il calore del cinema nel senso proprio di condivisione c'è, immagino, almeno
sì si creavano i gruppetti di persone, di amici che venivano a vedersi tutti i film insieme, poi si trovavano al bar di fianco, fuori, si bevevano il caffè, chiacchieravano. Il responso anche di qualità e di gradimento del pubblico sulla selezione è stato molto alto. Vero che la selezione era molto ristretta, quindi abbiamo fatto un lavoro di scrematura al meglio già a monte, ecco. Comunque adesso teoricamente siamo già pronti per cominciare a lavorare sull'edizione dell'anno prossimo, che dovrebbe essere nelle date classiche, non nelle date autunnali, ma nelle date tardo primaverili.
Quindi speriamo un post vaccino?
Ecco, sì.
Ecco, facciamoci un augurio.
Mettiamola così, va bene.
E facciamo anche una piccola pausa, Angelo, torniamo ad The Soup of the Day con Angelo Acerbi.
Fred.
Fretty Radio The Support Day, e siamo tornati in questa versione ridotta ma speriamo intensa di questa giornata del 4 novembre. Sono Chiara Nicoletti in compagnia di Angelo Acerbi, che ci stava raccontando del Lovers, il suo festival la cui direttrice è adesso Vladimir Luxuria. È andato bene nonostante tutto, e fortunatamente siete riusciti, come mi dicevi, a vivervelo questo festival prima di una nuova chiusura. Però c'è stato, adesso c'è alcuni festival, come sappiamo, che dovevano venire subito dopo di voi, hanno dovuto optare inevitabilmente per la versione online. My Movies, che li supporta tutti o quasi tutti, tu ti sei nel weekend che ci siamo lasciati alle spalle, hai sentito un po' tutti i direttori, e oggi è stata estesa su My Movies la programmazione di un giorno del Trieste Science Fiction Festival. E tu hai intervistato, chi hai intervistato, Angelo?
Ho intervistato il responsabile della programmazione, che si chiama Massimiliano Maltoni, che mi ha raccontato con molta felicità e molto orgoglio anche, diciamo, il contenuto di questa 20ª edizione del festival, che appunto è tutto online, ha avuto, come dici tu, un giorno in più, doveva finire il 3 di novembre, invece finisce il 4, e che ha un contenuto super ricco, paradossalmente e potenzialmente più ricco di quello che sarebbe stato se fosse stato in sala, perché la possibilità di avere una programmazione online, per quanto sia riduttiva sull'atmosfera dell'evento, può essere ampliante sui contenuti, sulla possibilità anche di pubblico che si raggiunge. E ci sono tantissime cose interessanti, sono delle cose molto interessanti in questo festival. Abbiamo parlato molto di come scelgono i film, di qual è il rapporto tra la scienza e la finzione all'interno del festival, sia dal punto di vista dei documentari che vengono trattati che proprio dei film di finzione che vengono scelti. E poi abbiamo parlato di una serie televisiva che loro hanno in esclusiva e che rimarrà visibile per il pubblico italiano anche qualche giorno dopo la chiusura del festival, una serie coreana che si chiama SF8, definita la risposta asiatica Black Mirror, anche se pare che lui dice che i produttori non sono contentissimi perché non vogliono avere paragoni, però è un signor paragone, secondo me, non è che uno abbia, non è una cosa che sminuisce farsi paragonare una serie a Black Mirror. Questa serie ha appunto una struttura molto simile a quella di Black Mirror, perché intanto sono tutti episodi autoconclusivi, non ci sono collegamenti tra un episodio e l'altro, e anche questo, come tutta la serie di Black Mirror, ha svariati approcci di tipologia di narrazione, cioè ci sono sia delle cose molto drammatiche, delle cose molto scientifiche, delle cose molto scure e anche molto grottesche, molta ironia, sempre con un occhio al mondo distopico, che purtroppo è sempre meno distopico rispetto al mondo reale. È il mondo reale, anzi, che fa la gara a essere più distopico del mondo distopico finto. E appunto questa serie io consiglio perché non ho ancora visto, ho visto un episodio solo, a dire il vero, me li sto guardando tutti sempre su My Movies, nella stanza del Trieste Science and Fiction Festival, e consiglio a tutti di vederla perché è veramente interessante ed è un approccio asiatico a un tipo di narrazione fantascientifica che forse noi, o almeno il grande pubblico, è più abituato a vedere in salsa europea americana piuttosto che in salsa asiatica. Quindi ci sono delle classiche particolarità geografiche che rendono per noi ancora più interessanti.
Ricordiamo che il festival è iniziato virtualmente il 29 ottobre, terminerà appunto oggi, diciamo, la programmazione su My Movies. Il direttore è Daniele Terzoli, speriamo di poterci andare l'anno prossimo fisicamente. E ci ascoltiamo bello. Un estratto dalla tua intervista, Angelo, intanto.
Va bene,
torniamo fra pochissimo.
Fred. Black Mirror è una serie di altissima qualità, eccetera, però non sono proprio d'accordissimo. Innanzitutto, la caratteristica di questa serie, voglio anche ricordare che la mostriamo per la prima volta in Europa, è geolocalizzata in Italia per questioni appunto legate allo streaming di MyMovies, contratti eccetera, però è la prima volta che arriva fuori dall'Asia. Mm-hmm. Questa serie, le puntate sono dei mini film di fantascienza a sé, non sono collegate l'una all'altra, non c'è una consecutività tra un episodio e l'altro. I temi sono abbastanza interessanti perché sono 8 proiezioni in un futuro più o meno distante, diciamo meno, in un futuro abbastanza vicino a noi, ed è lì che cresce l'inquietudine, in cui l'intelligenza artificiale è effettivamente protagonista, salvo qualche caso. C'è un episodio, ad esempio, racconta di una società che ha strane dinamiche a seguito di una catastrofe ecologica, per cui il pianeta è completamente avvolto dallo smog. Ce n'è un altro che è un po' più intimista, diciamo, e si svolge in un momento in cui il pianeta ha pochissimi giorni di vita perché sta per essere sbriciolato da un enorme meteorite, ma tutte le altre ragionano proprio su questo, sulla presenza, sull'onnipresenza anzi, dell'intelligenza artificiale e su come questa evolve. Ce ne sono alcune, il primo episodio, The Prayer ad esempio, è su una robo badante, che sono anche queste delle applicazioni che stanno venendo fuori, insomma, a livello di ricerca, eccetera, eccetera, che cerca in un qualche modo di capire per quale motivo gli umani ragionano in un certo modo e di assumere anche lei la capacità di poter decidere. Ci sono anche delle intelligenze artificiali che vengono innestate nel tuo cervello per farti diventare un super poliziotto, o delle intelligenze artificiali che vengono innestate nel cervello di persone in fin di vita o addirittura morte per resuscitarle. Poi dopo è chiaro che si spoilera, eccetera, ma sono situazioni che comunque la scienza in un qualche modo ci sta pensando, cioè gli innesti cervello intelligenza artificiale per risolvere problemi cronici tipo la cecità, eccetera, vengono studiati in questo momento. Ce ne sono poi altri che sono molto più divertenti e molto più, come posso dire, terra terra, quasi quotidiane. Ce n'è uno ad esempio dove c'è tutta l'umanità che crede ciecamente a un'app che predice il futuro, o un'altra molto divertente che invece è un'app che con degli algoritmi eccetera, è un'app per cuori solitari fondamentalmente, per cui c'è anche, diciamo, un'applicazione a un quotidiano che è che può essere più vicino rispetto a cose magari più ipertecnologiche. Red Film
Radio. Ed abbiamo appena ascoltato l'intervista di Angelo Acerbi, che è qui con me a The Soup of the Day, con Massimiliano Maltoni, il responsabile di programmazione del Trieste Science Plus Fiction, che si chiude oggi su MyMovies con un giorno di programmazione in più. E, diciamo, Angelo, se lo ricordi, ormai si tratta di qualche mese fa, ma di solito iniziavamo il nostro rituale di The Soup of the Day, era iniziare un po' con i compleanni. In realtà invece questo weekend e l'inizio di settimana invece ha portato ricorrenze ben più infauste, diciamo, sì, così, sì, sì, a partire da Sean Connery a finire purtroppo a Gigi Proietti, che ci ha lasciato al compiere del suo 80° compleanno il 2 novembre. Una cosa che solo i grandi forse fanno.
Esatto,
riuscire.
Pensando che sembra un coup de théâtre fino alla fine, proprio fino all'ultimo.
Sì, bello. Esatto. Io devo dire che non ho, ecco, come dire, forse non sono la più degna, tra virgolette, a ricordarlo nella maniera più rappresentativa e intellettuale e artistica possibile, però ogni volta che l'ho incontrato due volte, la seconda è stata per Pinocchio, perché interpretava Mangiafuoco per il Pinocchio di Matteo Garrone, Le volte che l'ho incontrato, ma soprattutto la volta che l'ho visto nel suo teatro, il Globe Theater qui a Roma, Villa Borghese, interpretare il Riccardo III, una cosa mi è rimasta proprio nelle ossa, nello spirito, a parte la bravura che è oltre la bravura normale, una capacità di essere totalmente anima e corpo sulla scena, ma instancabile, perché reggere uno spettacolo in tre atti da solo sulle proprie spalle con il caldo che solo chi è andato al Globe Theatre a luglio sa, una roba che da sentirsi male seduti, l'asta e fa ma perché? Perché chi me l'ha fatto fare? È di una cosa che me l'ha fatto entrare nell'Olimpo dei semidei, come dire. Ecco, per ricordare i Proietti io non ho altre parole se non dire instancabile e grazie. E ce lo ascoltiamo, se sei d'accordo, Angelo. A meno che non vuoi dire la tua.
No, hai detto tutto tu, poi che altro si può dire?
Ce lo ascoltiamo in un estratto dell'intervista che gli ho fatto, l'ultima, su Mangiafuoco, in cui lo descrive come un tenero, un uomo tenero. Ascoltiamo. Fred Film Radio. Gigi Proietti, come si è immedesimato, come è entrato nei panni di Mangiafuoco e qual è stato il punto più difficile per lei?
Ma più che più difficile, più faticoso, perché abbiamo avuto una nottata con tantissima pioggia e non avevamo modo di ripararci e dovevamo andare avanti, e quindi quello è stato il punto più faticoso, ecco. E anche poi, diciamolo pure, il trucco, ma questo credo che riguardi tutti i personaggi di questo film, abbiamo ore e ore di trucco, perché, ma credo che lo può chiedere a chiunque, saremo tutti vogliosi addirittura di rifarlo, perché è stato molto importante, ecco, uso questo termine abusato, ma questa volta proprio, perlomeno per me, farlo, mi sento che ho fatto bene a farlo, insomma, ecco, fa piacere, insomma.
Un risvolto tenero quello di Mangiafuoco, un uomo solo.
Sì, ma infatti, ma è così lui, di fatto, solo che nella memoria collettiva resta questo personaggio cattivo che mette paura, ma il bello è proprio il contrasto, che all'improvviso sembra che voglia mangiare qualcuno, invece gli regala 5 zecchini, insomma. Un bel personaggio.
La solitudine.
È quello che ho un po' dichiarato. Se si dovesse fare un film su Mangiafuoco, bisognerebbe raccontare la storia di un uomo solo, praticamente. Anzi, più sono i burattini, più è solo, perché vive con i burattini e a un certo punto ne incontra uno senza fili. Pensate che cosa inaudita, incredibile. È molto bello. Il film è pieno di queste, anche cose che stanno sotto la narrazione, no? Si sente che è un film gonfio, che non è semplicistico, ma semplice.
C'è un messaggio che Gigi Proietti vuole dare ai bambini che guarderanno il film per la prima volta, un messaggio attraverso l'interpretazione di Mangiafuoco?
Ma non è che Mangiafuoco non è che sia, che stia lì la morale del Pinocchio, di Pinocchio, ma più che una favola da morale, Pinocchio è una specie di rappresentazione di un'Italia che era quella lì di fine Ottocento, che somiglia molto a quella di oggi, secondo il mio punto di vista, perché questi personaggi, per quanto metafore o allegorie, ci ritrovi proprio tutti, Gatto e la Volpe, tutti, ritrovi tutte le persone, i personaggi attuali, basta cambiargli un po' l'abito, insomma. Per cui, cosa dire, che messaggio ai bambini? Anche il termine buono, no? Non si usa più perché uno se ne vergogna, vero? Io lo comincerei a riusare di nuovo, so. Se buono significa disponibile, significa pure ragionare con la propria testa. Fred Film Radio. Fred Film Radio.
Fretting Radio, the soup of the day. Abbiamo lasciato Angelo Acerbi, ma io non voglio rimanere da sola senza Angeli, e quindi con me c'è Angela Prudenzi.
Beh, l'Angela.
Angela.
Oh, beh, l'Angela senza ali, va? L'Angela ce l'ha le ali, com'è?
Ma non lo so, l'ho preso in giro in realtà, perché Angelo è tra, si direbbe, non posso dire napoletano come si dice, ma tu che hai un marito napoletano forse lo saprai, c'è un'espressione napoletana che dice, indica il sedere, il fondo schiena che non trova una sua collocazione. Nel caso di Angelo è la descrizione giusta, quindi non avrà le ali, ma
non ha le ali, ma gira parecchio,
gira
infatti,
parecchio,
no?
Esatto.
Perché anche a vedere solamente quello che raccontano i suoi post, le sue foto su Instagram, sappiamo che non sta mai fermo, ma ora sarà costretto
a
fermarsi un po' e a stare un po' più con noi.
Non puoi saperlo, ma intanto, a meno che non ci hai ascoltato, ma con Angelo invece di iniziare come facevamo un tempo a parlare dei compleanni, purtroppo in questo rinizio di The Soup of the Day ci siamo dovuti mettere a parlare invece di mancanze, e abbiamo iniziato ricordando Gigi Proietti, ascoltando un'intervista, l'unica che sono riuscita a fargli negli ultimi tempi, quella per Mangiafuoco nel Pinocchio di Matteo Garrone, e invece con te, con una dama quale sei, ho pensato che sarebbe stato bello ricordare quel magnifico essere umano di Sean Connery.
Hai fatto benissimo, insomma, stai toccando, come dire, uno dei miei attori preferiti. Basta ricordare il James Bond, ma insomma non vorrei rinchiuderlo nello stereotipo della spia che può uccidere, anche se insomma farsi uccidere come uccideva lui le donne, insomma, diciamo che forse c'era anche si poteva anche fare, non so come lo pensi, e insomma seduttore infallibile, non donnaiolo, ma proprio seduttore, insomma le donne non avevano bisogno di troppo, gli cadevano i piedi, almeno insomma, sai, se ti trovi un agente segreto come lui, che vuoi fare, insomma. Anzi, a proposito della sua avvenenza, posso ricordare un aneddoto sul set di Marni. T.P. Hedren andò da Hitchcock e gli disse: ma insomma, nella sceneggiatura c'è scritto che io devo essere frigida, cioè, ma chi mi hai messo accanto? e naturalmente Hitchcock, che era il solito, come dire, ironico, anche un po' cattivo, gli risponde: la conosco benissimo la sceneggiatura e so quello che devi fare, si chiama recitare.
Bam.
Quindi boom, appunto. Ecco, appunto. Marni è uno dei titoli che l'ha strappato un po' al ruolo dell'agente segreto di James Bond, ma poi insomma ne sono venuti talmente tanti altri. Ecco, basta ricordare l'uomo che volle farsi re, lo ricordo anche perché insieme a lui c'era il grandissimo Michael Caine, diretti entrambi da John Huston, e proprio Michael Caine lo ha ricordato dicendo appunto: te ne sei andato, caro amico, attore straordinario, eccetera eccetera. L'uomo che volle farsi re, no, tu eri il re, insomma un tributo da parte di un grande amico, era uno dei pochi che lui ha mantenuto come amicizia, insomma come amico per tutta la vita. Del resto anche l'età è quella, perché mi sembra che Michael Caine abbia forse 87, insomma diciamo che è un vecchio signore anche lui, per quanto entrambi siano rimasti affascinanti. Poi rimasto Michael Caine affascinante, in realtà di Sean Connery degli ultimi anni sappiamo poco, la moglie ha proprio insomma qualche giorno fa strappato il velo di pudore che circondava gli ultimi anni del marito, dicendo che sì, effettivamente aveva sofferto di demenza senile.
Aiuto.
E che aveva anche molto sofferto per questo suo stato, e che questa morte per lei e anche per lui, insomma, era finalmente una liberazione, perché negli ultimi tempi faceva fatica anche ad esprimersi. Quindi, insomma, noi preferiamo ricordarlo, sì, per com'era, no? Così ironico, forte, bello, simpatico, grande combattente a fianco degli scozzesi per la causa dell'indipendenza della Scozia, non perdeva occasione per fare i tappeti rossi, per battere, insomma, il tappeto rosso con il kilt, e vabbè, insomma,
non l'hai mai incontrato,
un vero Highlander.
L'ho incontrato
ah? Ma non l'ho intervistato, ecco, non ci ho potuto parlare, però l'ho incontrato in occasione del premio alla carriera, il primo Marco Aurelio, 15 sì, anni fa, la festa di Roma, omaggiò proprio Sean Connery anche con un bellissimo libro, e lui venne a Roma insieme alla moglie, e in quell'occasione ebbe modo di vederlo, però non vis-à-vis, come dire, insomma, non uno di quegli incontri che a volte capitano, e a te poi, figurati. Ecco, vabbè, insomma, da lontano, ma un mostro sacro, è anche giusto vederlo da lontano.
Va bene, no? Anche cioè, così, esatto.
Sì, che... sì.
Sai che c'è, come dire, e quindi quella è una prova che c'è, anche se da lontano. Facciamo una piccola pausa, Angela, e poi fra poco tu ti trasformi in uno dei tuoi ruoli più amati ad Su Pod Day, cioè l'annunciatrice. Fred. The Supod Day del 4 novembre, ho lasciato un angelo e ho trovato un'Angela, e quindi bentornata Angela su The Supod Day a farmi compagnia, a farci compagnia, e questo è il tuo momento, seppur in una versione pillola, perché da annunciatrice ci consigli cosa vedere stasera?
Sì, stasera, mercoledì, è il turno di Steven Soderbergh, regista che io adoro. Il film del 2017 è La truffa dei Logan, non so se tu l'hai visto, se non l'hai visto recuperalo assolutamente, e lo potrai vedere su Rai 4 alle 21:20, 119 minuti per raccontare una truffa, insomma, genere che è molto, come dire, nelle corde di Steven Soderbergh, come ben sappiamo, con tutti i suoi Ocean 8, 9, 11, non so quanti ne abbia fatti, e insomma, qui però come dire, stiamo proprio in un altro ambiente, e infatti il film si svolge nell'America più rurale. È la storia di due fratelli che tentano di fare la rapina che può portarli fuori dalla situazione di pantano, soprattutto economico, nella quale vivono. E è una storia tipica di Soderbergh, quindi fatta di inganni doppi e tripli, raccontati con ironia, follia, e come dicevo, sullo sfondo di un'America trampiana e rurale che per reinventarsi non può che affidarsi a una rapina. Il cast è di lusso, mischia attori da botteghino come Channing Tatum e Katie Holmes, Daniel Craig, a star del cinema d'autore quali Adam Driver e Hilary Swank. Beh, non resta che vederlo. Io mi sono divertita moltissimo e sono sicura che è un film che non delude, anche perché al solito stiamo parlando di un regista, insomma, che sa come non solo come raccontare e come scrivere, ma sa anche girare, e qui nel film è girato benissimo. Insomma, si segue il vortice degli avvenimenti anche grazie a una mano registica, insomma, di quelle da classe A.
E poi non dimentichiamo, questo non c'entra, ma facciamo una Fred reference, che alla Mostra del Cinema di Venezia con Panama Papers indossava una t-shirt con il nome di Dina Vermeuler per sostenere il cinema italiano, e in più lui mi ha portato Meryl Streep, quindi lo ringrazierò per sempre.
Allora vediamoli tutti i suoi film.
Vediamoli tutti i suoi film. Grazie Angela e ci sentiamo domani.
A presto.
Ad Supod
certo.
Day.
Non
ciao.
Manco.
Fred. Ed Supod Day volge al suo epilogo per oggi 4 novembre in questa versione ridotta in compagnia della sottoscritta. Io voglio ringraziare innanzitutto i miei compagni di viaggio di oggi che sono i miei due angeli Acerbi e Prudenzi, Angelo Acerbi e Angela Prudenzi. Voglio ancora ricordare il festival che dovete seguire oggi per il suo ultimo giorno di programmazione su My Movies, che è il Trieste Science Plus Fiction. Stasera ovviamente non perdete il consiglio di Angela Prudenzi su cosa vedere. Vi ricordo che The Supod Day, come tutte le altre interviste di Fratpin Radio, è disponibile in podcast. Tutti i nostri contenuti infatti sono disponibili on demand e in podcast su Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer e quasi tutte le altre piattaforme di podcast, quindi non potete non ascoltarci. Io ringrazio il validissimo Federico Spoletti che mi supervisiona e mi accompagna emotivamente in questa piccola nuova avventura, e tutta la squadra di Fred che è sempre con noi anche se a distanza. Ci diamo appuntamento sempre per The Supod Day domani mattina alle 10 ed io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, The Festival Insider. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, The Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bien und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.